Benvenuti, bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 61, l'ultimo del 2019, redazione quasi ai ranghi completi, abbiamo un solo caduto che però è un caduto non definitivo e ne siamo abbastanza felici, quindi non c'è Scarpelli, ma salutiamo Michele Pelacci, ciao Pelle.
Ciao amici, vi ricordo di fare quelle cose che ci rendono orgogliosi, tipo risponderci ai messaggi sui social, che vi mandiamo anche in privato d'ora in poi, no scherzo, buongiorno a tutti di nuovo, ma non a Jerry né Brian Colangelo. Ciao.
Ciao a Leonardo Flori.
Ecco, sì, se vi mandiamo per caso dei messaggi in privato, potete andare alla questura più vicina e denunciare Pelacci Michele.
Sì, soprattutto se i messaggi cinguettano. Ciao anche a Jacopo Gramigli.
Ciao a tutti, io speravo in un tono un po' più istituzionale, visto che comunque è una portata importante, abbiamo un ospite importante, salutiamo il 2019, no. Parliamo di cose importanti successe nel 2019, no, invece è il solito, bene così.
Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti, buon Natale.
Passato. Beh, buon Natale passato. Alessandro è il fantasma del Natale passato, però va bene. E, come diceva Gramegna, in fondo alla puntata troverete un ospite importante che vogliamo dirlo ora. Oh, vabbè, a parte che si leggono il titolo
ma
della
lo
puntata,
leggeranno
esatto. Esatto. Yeah. E, prima riassumiamo quello riassumiamo. Facciamo un focus su dei temi che sono stati principali, principi e protagonisti in questo 2019, che hanno costruito il 2019 e ci proiettano al 2020 nella NBA. Il primo tema ce lo introduce Michele Pelacci.
Sì, eccoci, perché i Golden State Warriors sono il mio tema, sono una delle dinastie che hanno caratterizzato gli anni 10, no? Quelli in cui, il decennio in cui siamo stati. Adesso sono messi peggio di Scarpelli. Draymond Green forse ha la stessa panza di Scarpelli al momento. Vediamo. Ho fatto un compito a casa. Ho fatto un compito a casa e siccome devo parlare di questo comunque anno solare, ho detto prendo la prima formazione dei Golden State Warriors e l'ultima fino adesso, insomma, tanto quella che sarà effettivamente l'ultima tra pochi giorni dell'anno non sarà molto diversa da quella che ha battuto gli Houston Rockets nel giorno di Natale, ma partiamo con quella del 3 gennaio 2019, se siete d'accordo. Era ancora una partita contro Houston, tra l'altro 135 a 134 per gli ospiti, gli Houston Rockets. Golden State schierava Curry, Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Kevon Looney. Dalla panchina per quasi 35 minuti si alzava Andre Iguodala. C'erano anche Sean Livingston, Jerebko, insomma, giocatori di complemento di livello. Il 25 dicembre, quindi 11 mesi dopo, Golden State partiva con D'Angelo Russell, Damian Lee, Glenn Robinson, Draymond Green e Willi Cauley-Stein. 20 minuti della panchina per Kai Bowman. È un po' cambiata la situazione. L'ultima transazione che hanno fatto i Golden State Warriors, sono andato a recuperare anche questa, il 23 dicembre, è aver richiamato dalla G League, dai Santa Cruz Warriors, Ailen Smajlić. Smajlagić.
Ma non c'era, scusate, non c'era detto niente Big Data oggi.
Non è facile, eh? Non è facile. La prima transizione che avevamo fatto nell'anno solare, invece, era, sì, insomma, un Jacob Evans dalla G League, anche questo, ma si arriva bene a capire da queste parole, questi nomi citati, insomma, cosa è successo nel frattempo. In frattempo, in estate, hanno perso tante vite importanti. Hanno perso Kevin Durant, che la decision sua, insomma, l'ha riportato sulla costa est, l'ha portato a Brooklyn. E soprattutto, secondo me, questa decadenza di Golden State ci dice una cosa. In NBA, a parte che tutto è effimero, no? Sick Transit Gloria Mundi, com'è che era? Beh, questa non prendetemi in giro domani sui social per questa cosa. Però quando si parla di squadre come San Antonio Spurs che riescono ad andare 20, questo dovrebbe essere il 22esimo anno se vanno ai playoff di fila, è veramente sintomatico di come quella dinastia abbia mantenuto un livello di eccellenza così alto per così tanti anni, che anche squadre evidentemente fortissime, no? Cioè il pick di Golden State è una delle squadre più forti di sempre, e non sia facile tenerlo, perché andare 5 anni di fila alle playoff, 5 anni di fila alle finals, eccetera, veramente logora. E logora in un modo che poi i giocatori si rompono, poi succede che appunto sì, hai infortuni vari, ci devi giocare sopra, devi recuperare questi infortuni, e il salary cap è costruito in un modo tale per cui tu, anche provandolo a girare, no? Sappiamo che Golden State ha firmato Kevin Durant perché si sono allineati mille astri, la stessa rifirma quest'estate di D'Angelo Russell nella sign and trade.
Esatto, se posso, una cosa è che Golden State è stato un unicum nella storia per come è stata costruita, ma paradossalmente può diventare un unicum nella storia anche per come si rigenera una dinastia, perché ora noi siamo sul 2019 su quello che è successo, però per gli astri che si sono allineati di nuovo, cioè gli infortuni di Curry e Thompson contemporaneamente, l'addio di Kevin Durant, tutti i ritiri di vari senatori come Iguodala, Livingston, eccetera, hanno proiettato Golden State dall'essere favorita ad avere molto probabilmente una delle maggiori percentuali per ottenere la 1 l'anno prossimo, e con D'Angelo Russell possono paradossalmente tornare a essere tra i favoriti per il titolo già l'anno prossimo, e quindi essere una delle dinastie che si smonta e si rimonta nella maniera più veloce di sempre.
Assolutamente, l'abbiamo detto tante volte.
Io onestamente,
sta per iniziare una terza fase, e per come si sta venendo a costruire sarà interessante tanto quanto le prime due. Le prime due le abbiamo vissute in questo decennio, la fase calante della seconda in quest'anno, vediamo del prossimo decennio che succede.
Leo?
Io non ho, se volevo parlare, sì, secondo me la nostra a provare a tornare una vera contender. Per Russell la vedrei accoppiando D'Angelo Russell alla prima scelta che otterranno quest'anno, cioè la scelta in lottery che avranno quest'anno, e come era stato già paventato da Zach Lowe nel podcast congiunto di una decina di giorni fa, e penso che un giocatore o i giocatori che potranno avere da quel pacchetto con i ritorni di Thompson e Kerr potranno mettere nelle prime 5, penso di sì.
Leo, io non t'ho sentito benissimo, e Pel, tu avevi qualcos'altro da aggiungere?
Ma non granché, se non che è interessante anche come si sta approcciando tutto questo Steve Kerr, no? Che ha detto più volte non è facile, adesso con questa squadra siamo più asciugando i nostri schemi per far capire ai giocatori che tanti sono nuovi, tanti sono giovani, tanti sono la prima esperienza in NBA, sta adattandosi anche lui a una realtà nuova, una realtà che non si aspettava neanche lui forse, perché chiaramente l'infortunio di Curry è una roba che a ottobre non potevi programmarla, che c'erano tanti piani, no? Inizio stagione Golden State era una delle squadre che avevamo più altalenanti anche nel nostro underover, eccetera. Però insomma, sotto le 30 vittorie almeno di cataclismi nessuno ce li vedeva. Invece adesso le prospettive sembrano, almeno per questa stagione, molto più cupe. Sempre valido il fatto però che sono a 3 vittorie di fila, quindi sono circa la squadra più forte della Lega da 3 partite a questa parte, quindi chissà,
Se non abbiamo altro da aggiungere, direi di andare sul secondo tema dell'anno, ovvero che introdurrò io. Il 2019 forse è stato il primo anno in cui abbiamo avuto un segnale forte che non conosciamo più quale sia il miglior giocatore del mondo, ovvero da 10 anni, quello che mettete una cifra che volete a questa parte, sul un gradino più alto degli altri c'è sempre stato LeBron, e l'evento anche simbolico dell'anno 2019 è stato LeBron che manca i playoff. E questo ha aperto un po' la caccia al titolo di miglior giocatore del mondo, no? E abbiamo avuto delle risposte contrastanti durante tutto l'anno, e io personalmente non ho ancora una risposta a questa domanda. Se vogliamo indicare un candidato, ovviamente LeBron è ancora tra i primi, diciamo che ha fatto un passo indietro e si è messo in linea a tutti quelli che stanno davanti in questa corsa, questo titolo virtuale, no? Il primo candidato direi che è Giannis, che ha vinto l'MVP, il primo MVP della, personale, ha 25 anni, ha ancora dei passaggi a vuoto, ha ancora dei difetti, uno soprattutto che sta cercando di migliorare e che potrebbe renderlo un rebus ancora più difficile da risolvere per le difese, nonostante questo buco nel tiro è già difficile da contenere. E se questo è il nome più naturale perché ha vinto l'MVP l'anno scorso, è fortissimamente candidato a rivincerlo quest'anno insieme a un altro di cui parlerò tra pochissimo. C'è un però che arriva dai playoff, un però che potrebbe essere doppio perché Kevin Durant si è spaccato e non sappiamo che rientrerà, ma il primo però, il primo avversario naturale di Giannis a questo titolo è Kawhi Leonard, che l'anno scorso si è imposto come miglior giocatore al mondo nei momenti decisivi, cioè la sua capacità di trasformare, l'abbiamo detto più volte, la storia, il destino di una franchigia come i Toronto Raptors, lo ha incoronato un po' come l'uomo più decisivo, l'uomo a cui forse ora come ora, se tu fossi una persona, un GM in NBA, un allenatore, la persona a cui affideresti la tua squadra nella gara 7 delle finals, probabilmente. Però c'è sempre questa questione del load management a cui è sottoposto e cui probabilmente sarà sottoposto per tutta la carriera. Altre alternative quali sono? C'è James Harden, ovviamente, che sta mettendo in piedi la miglior candidatura dell'epoca moderna a miglior scorer di sempre, perché non si è mai visto un attaccante come lui in grado di tenere 20 secondi la palla e scientificamente prendersi il tiro che voleva e vivisezionare ogni difensore e ogni difesa. C'è Steph Curry, anche lui infortunato, e ha inserito appunto in una timeline come quella dei Golden State Warriors. E poi c'è Anthony Davis, che ha tutte le potenzialità per esserlo e finalmente è in un contesto che potrebbe valorizzarlo. Se io dovessi fare una scelta ora, prenderei Kawhi Leonard, però voi cosa ne pensate? Secondo voi è possibile definirlo? O LeBron tornerà quest'anno?
Anch'io purtroppo mi duole un po' ammetterlo, ma Kawhi Leonard secondo me è il miglior giocatore del mondo in due metà campo, cioè è veramente un giocatore troppo determinante in entrambe le fasi del gioco, nei momenti pesanti, per non candidare lui dal mio punto di vista. Per quanto io sono d'accordo che ci siano attaccanti migliori, playmaker migliori, giocatori capaci di fare su tutta la partita scelte migliori, ma anche la capacità di chiuderla la partita, che a Kawhi Leonard praticamente non l'ha quasi nessun altro al mondo. Per dare una piccola curiosità rispetto a quello che hai detto tu rispetto a LeBron James, questo è il primo anno in cui LeBron James è stato inserito nel terzo quintetto all'NBA, non gli era successo neanche nella stagione da soft, quando è entrato per la prima volta in un quintetto all'NBA, perché lui è entrato direttamente nel secondo. Quindi veramente siamo a una stagione spartiacque da questo punto di vista.
E diciamo anche che è stato messo un po' per
un po' perché lui,
per non fare troppo all'esa maestà, ecco.
Però stiamo veramente parlando di un ricambio generazionale straordinario. Ci sono, ripeto, secondo me è il momento storico dell'NBA in cui c'è più talento diffuso ed è davvero straordinario chiedersi ogni giorno è però effettivamente il greco non è, ma è però Harden genera un contesto e lo determina in questo modo. Io sono con te, Leonard, poi però anche gli altri non sono brutti da vedere.
Io pure sono d'accordo con voi due, perché penso che Giannis possa ambire a questo trono di indiscusso miglior giocatore al mondo. Penso che non sia neanche così lontano, e rispetto alla concorrenza, cioè i nomi fatti da Alberto, ha dalla sua età, perché ha 24 anni e quindi è sensibilmente più giovane degli altri. Allo stesso tempo però adesso anch'io prenderei Kawhi Leonard, perché secondo me ha usato il termine giusto Alberto nella sua introduzione, dicendo che Kawhi Leonard l'anno scorso si è imposto, e questa è la caratteristica di Leonard, che ormai ha raggiunto un livello in cui può imporsi sul gioco. Ha migliorato l'unico aspetto che era tra virgolette il suo punto debole, ossia quello del playmaking e dei passaggi. Ci sono attaccanti migliori di lui, ci sono playmaker migliori di lui, non ci sono difensori migliori di lui. Overall adesso, se devo vincere una partita, prendo anch'io Kawhi Leonard.
Io sono d'accordo con quello che dite, anche se secondo me il giudizio è parziale rispetto ed è mediato da quello che è successo nell'ultima off-season, ma come è giusto che sia. Poi in realtà, ciò detto, no? Dato che il focus della puntata era poi in definitiva cos'è stato il 2019 cestistico, ecco, se penso all'ultimo anno solare, nella mia testa il 2019 rimarrà comunque l'anno in cui Antetokounmpo si è preso questa lega, perché abbiamo discusso a lungo, no, di quanto Antetokounmpo fosse utilizzato in maniera disfunzionale prima che arrivasse Budenholzer, e quindi sicuramente sulla sua crescita e sul suo dominio appunto nel corso di quest'anno solare poi ha influito in maniera determinante il nuovo contesto costruitogli intorno. Però ecco, non lo so, è come se Kawhi Leonard un po' lo conoscessimo già, ecco, non a questi livelli ma lo conoscessimo già. E Giannis io non l'avevo mai visto a questi livelli, e a me a tratti nel corso di quest'anno solare ha fatto impressione. Sono terrorizzato e affascinato, ecco, al contempo, rispetto a quello che ci farà vedere da qui a tot anni, spero tanti, della sua carriera. Però ecco, quindi se chiaramente anch'io, non chiaramente, però prendo anche io Leonard ora come ora, però per me il 2019 è l'anno in cui Giannis Antetokounmpo è diventato il giocatore dell'NBA, ecco, forse non il più forte, ma almeno nella mia testa il 2019 è il suo anno.
Uh-huh. Concordo.
Anche perché è una faccia che piace, è un giocatore che vendi. Sì, esatto. Origine da un continente che l'NBA sta colonizzando, formazione europea, dominio NBA, cioè praticamente c'è il prototipo del giocatore che nel terzo millennio l'NBA vuole lanciare ed è contento di averlo come copertina della propria lega.
Posso dire una cosa lanciando anche un altro candidato?
Mm-hmm.
La cosa che volevo dire in principio è che Kawhi Leonard, nemico del process, purtroppo ha ricevuto un ottimo tribute video quando è tornato a Toronto. Avete visto quelle impronte che sì, si illuminavano, molto bello. Rimane comunque un mio grande nemico e verrà battuto alle finals quest'anno dalla squadra di Ben Simmons. La seconda cosa che volevo dire è che un compagno di squadra di Ben Simmons, cioè il centro del Cameroon, Joel Embiid, ha come miglior partita possibile una miglior partita possibile dello stesso livello di questi, secondo me, cioè, l'abbiamo visto a Natale,
vero?
Cioè su due metacampo Joel Embiid sulla singola partita può essere determinante come tutti questi.
Vero.
Poi che non riesca a farlo vedere 82 partite all'anno per mille motivi, soprattutto fisici eccetera, anche di testa, è evidente. Però ragazzi, per tre quarti questo ha distrutto la mia squadra della Lega,
Sono d'accordo.
Però scusa, sulla partita secca, questi qua sono in grado di stare in campo 40-42 minuti e essere quello lì per 40-42 minuti. Embiid può farlo per tutti questi minuti anche sulla partita secca.
Magari sì, però
personalmente non mi sento di escluderlo. Secondo me appunto il problema, te lo diceva, fisici e anche di testa, secondo me ora sono più di testa e anche fisici, perché ci sono chiaramente delle scorie e ci saranno sempre dal punto di vista fisico, ma secondo me quello che deve fare Embiid è uno scatto mentale, cioè deve entrare nell'ottica che è vero quello che dice Pelle, cioè questo è un giocatore che si vuole domina letteralmente la Lega tutte le sere. E se ne è discusso peraltro molto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane di questo lato di Embiid, cioè no, non mi ricordo chi l'ha detto, ma dicevano una roba tipo: questo se decide di fare 30 punti a partita contro qualsiasi squadra della Lega, fa 30 punti a partita contro qualsiasi squadra della Lega. Cioè il livello anch'io mi sento di dire che
Pierce ha detto che lui deve alzarsi la mattina e dire: io stasera faccio 40 punti.
Sì, esatto. E per quanto non sia spesso d'accordo con quello che dice, Paul Pierce, da questo punto di vista sono d'accordo con Pell, cioè non mi sento di dire che il livello sia più basso potenzialmente, cioè secondo me è uno scatto di testa che deve fare Embiid, questo sì.
Una lega che Embiid potrebbe dominare, ma che è stata rivoluzionata in estate. Ale?
Sì, ma allora appunto se il focus della puntata era di nuovo quello per cui verrà ricordato il 2019 in questa NBA, io mi ricorderò di questo anno solare per tutto ciò che è successo forse fuori dal campo, perché a memoria mia, ad esempio, l'off season che abbiamo vissuto nel corso del 2019 è stata a memoria mia la più incredibile che io ricordi, ma a partire dalla trade di Omari Spellman che va ai Golden State Warriors e vabbè, Anthony Davis ai Lakers, fine, alla fine di questa infinita telenovela che va via per forse il più grande pacchetto aggregato per un giocatore singolo, e poi lo stesso pacchetto che forse diventa ancora più grande quando Paul George segue Kawhi Leonard, Toronto che vince il titolo e viene tra virgolette smantellata con Kawhi che finisce a Los Angeles, Danny Green che finisce ai Lakers, ma la stessa trade di Butler che si era tutti quasi relativamente sicuri che avrebbe rifirmato ai Sixers e invece no, va a Miami, e Irving che giura amore eterno ai Celtics l'anno prima e poi no, anche lui va a Brooklyn durante la fine della dinastia Warriors, e Westbrook che va via dopo che va via Paul George e la fine della dinastia Thunder. Insomma, cioè, quello che è successo fuori dal campo in questa Lega nel corso del 2019 secondo me è forse quasi sullo stesso livello di quello che è successo in campo, e perché appunto soffermandosi solo su, ha parlato Albi della fine della, no, ha parlato Pel della fine della dinastia dei Warriors, fine tra virgolette perché poi vedremo questa nuova fase, ma altrettanto si potrebbe dire dei Thunder, cioè una squadra che per 10 anni è stata ai vertici di questa Lega e in un'estate poi si è vista completamente rivoluzionata. E quindi sì, cioè, forse davvero quello per cui più ricorderò questo anno solare di NBA è stato per quello, tutto quello che è successo nel corso dell'estate, ma poi non solo, ecco, anche dopo.
Devo mettere un sottotitolo a quello che hai appena detto: 2019, due punti, l'anno in cui la NBA ha confermato di essere una Players League prima di tutto, perché mai come quest'anno i giocatori hanno deciso dove voler andare e praticamente il loro valore. Quest'estate ci ha detto anche e soprattutto questo, non solo per i free agent, questo diciamo sarebbe abbastanza automatico, no? Ma anche per i giocatori che si sono fatti scambiare quasi di peso. È una lega sempre più difficile se un mercato piccolo che non si sa autogestire a livello di crescita, ed è una lega sempre più incentrata su questo è il nostro brand sono i nostri giocatori.
Vero, però se posso aggiungere una postilla... sono giocatori che vanno comunque a premiare squadre che fanno di tutto per farsi scegliere dei giocatori, che fanno le cose nel modo giusto. Cioè, non vengono scelti i New York Knicks, vengono scelti i Brooklyn Nets perché hanno impostato un determinato tipo di discorso di crescita e di gestione di una franchigia che è professionale, che gli consente la maggior numero possibile di possibilità di vittoria, a cui ovviamente si aggiungono loro. Non vengono scelti i progetti disfunzionali. Kawhi Leonard comunque non sceglie i Lakers nonostante Anthony Davis e LeBron James, ma sceglie i Clippers perché c'è stato comunque un diverso tipo di costruzione, oltre vabbè al fatto che probabilmente voleva essere lui il numero uno di una squadra e si era abituato a questa Toronto. Però comunque i giocatori, è una lega di giocatori, ma una lega di giocatori che scelgono squadre che fanno di tutto per farsi scegliere.
E tutto questo finirà quando Antetokounmpo chiederà ai Max di essere scambiato.
Sì, e su questo potrei mettere una postilla. Potrebbe. Perché sto dicendo che Milwaukee non sta facendo di tutto per tenersi Giannis, visto che Brogdon è andato via.
Vabbè, ma in realtà non penso che si possa dire anche dei Thunder che non avessero fatto di tutto per tenere rispetti Paul George, quindi Westbrook.
Beh, hai dato via un Carmelo Anthony che sta dominando.
Gli scarti meno scarti della Lega per dare una parvenza di credibilità a quella panchina che all'epoca non ne aveva, cioè avevano firmato Alec Burks. Però sì, ma no, ma poi fondamentalmente sono d'accordo con quello che dice il direttore, ecco, però secondo me è un discorso veramente amplissimo in cui quello è sicuramente un lato rilevante, ma non è il solo, ecco.
No, certo, posso direi che nelle stesse condizioni tra Oklahoma City e Los Angeles scelgono comunque Los Angeles, però ho capito.
Certo, no, ma ho capito cosa dici.
Vai, Pel.
Posso fare una domanda, direttore, ai due quinti che ti fanno Thunder qui presenti? Perché due domande. Una è la prima, è scema. Quando sapete che Chris Paul aveva già giocato una parte di sua carriera a Oklahoma City con l'Uragano, eccetera, no? Quando praticamente c'è tornato quest'estate, perché non avete lanciato la campagna Is Back?
Qual è la seconda domanda?
Non sono abbastanza socio,
devo dire. No, l'AC Milan di Milano lanciando Ibrahimovic, l'hashtag è Is Back. Per questo.
Ah, qual è la seconda domanda?
I nostri ascoltatori sicuramente avranno colto.
Qual è la seconda domanda?
Adesso arrivo, un secondo. Allora, mi aggiornate sulle situazioni di Terrence Ferguson, il più forte di sempre, di Darius Bazley, come stanno andando, eccetera, i vari giovanotti.
Bazley è molto bravo, è mio figlio, sta crescendo bene, parliamo nemmeno possibile, perché sennò non se ne deve parlare di Bazley, è bravissimo.
Molto bene, sono contento. Direttore, possiamo andare avanti, come vuoi. Sono Aria, vuoi rispondere anche a te?
Allora, Bazley è un giocatore che mi piace molto, è molto, molto competente in difesa, in attacco, e non mi viene la parola italiana, è confident, molto più di quanto non potrebbe esserlo, e questo mi piace in realtà. Bravo, cioè non ha fondamentalmente un tiro da fuori affidabile, ma lui tira comunque,
sì,
e ogni tanto la mette, però questo mi piace di lui. Però questa notte guardavo Memphis, ripensavo al fatto che avevamo quella scelta numero 21 con cui Memphis ha preso Brandon Clark, e rosicavo tantissimo perché quel giocatore è forte davvero, è forte davvero. E Terrence Ferguson, se ne continuerà a parlare male da qui alla fine dei tempi, la realtà è che dietro gioca sempre in maniera iper competente, passa sui blocchi come vedo fare pochissimi giocatori in realtà nella Lega, è offuscata secondo me giustamente la sua stagione dal fatto che Schröder sta facendo delle partite clamorose, e tutti i net rating con Schröder in campo e lui fuori sono iper positivi, e quindi da qui se ne deduce che Ferguson sia un po' il male di questa squadra, ma non, almeno da osservatore abbastanza vicino di Oklahoma City non mi sento di dirlo.
Ma
scegli Jose Alexander, il più forte del mondo.
Volevo concludere questa breve parentesi Thunder dicendo, insomma, visto che siete in striscia positiva da ormai 21 partite, complimenti per l'accesso al primo seed ai playoff.
Ma che
cazzo, ci vediamo alle finals. Ci vediamo alle finals
ad ovest.
Tanto fine anno abbiamo gli stessi anelli.
Ad ovest qualcuno ha avuto dei problemi, soprattutto quest'estate, ma fuori dal campo, oltre vabbè ad aver perso con i rottami degli Warriors. Di Morey che prova a sobillare l'intera Cina.
Bella cosa, una gran bella cosa. Niente, perché sì, perché l'NBA è una lega tanto bella, perché ci regala tanto intrattenimento anche quando non ci sono 10 tizi a giocare a pallacanestro. E vabbè, il tutto nasce, come tutti sappiamo, a fine marzo, quando a Hong Kong cominciano feroci e pesanti proteste contro la possibilità di libera estradizione da parte della Cina e a favore della Cina, che sostanzialmente voleva assicurarsi la libertà di poter richiamare all'interno dei propri confini ogni prigioniero di Hong Kong, ogni persona arrestata o comunque sotto indagine di Hong Kong. E quindi sono state subito grosse proteste da parte della stragrande maggioranza della popolazione, proteste violente che hanno provocato anche delle vittime. L'argomento è diventato di importanza internazionale, così internazionale che nei primi giorni di ottobre, in piena pre-season, con due squadre NBA come Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets proprio in Cina per giocare alcune partite di pre-season, il general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey, pubblica su Twitter, cancellando dopo pochi minuti ma troppo tardi, una foto con un cartello che recita Fight for Freedom, Stand with Hong Kong, sostenendo quindi le proteste di Hong Kong. La cosa genera uno scandalo pazzesco, perché sostanzialmente tutte le persone capaci di comprendere e scrivere in lingua inglese presenti su Twitter, che hanno visto il tweet, si scagliano terribilmente contro Daryl Morey. La Cina reagisce subito in modo pesante, la Chinese Basketball Association taglia i ponti con gli Houston Rockets, il merchandising degli Houston Rockets scompare sostanzialmente da qualsiasi piattaforma di e-commerce cinese, e la situazione diventa veramente pesante. Tant'è che interviene addirittura il proprietario dei Brooklyn Nets, canadese ma di origini taiwanesi, a provare a distendere gli animi facendo però peggio, perché fa passare il fatto che la NBA non, dal suo punto di vista non sia una lega che abbia a che fare, che debba avere a che fare con queste cose, non debba esprimersi e cose così. Benzina sul fuoco. Fertitta, il proprietario dei Rockets, ci tiene subito a sottolineare che gli Houston Rockets non sono un'organizzazione politica e quindi le parole di Morey erano responsabilità solo di Morey. Al che arriva alla fine LeBron James, che un paio d'anni dopo essere entrato nella scena politica americana con proprie opinioni e aver combattuto, dopo che non mi ricordo quale politica americana gli aveva detto: sei un atleta, devi solo pensare a palleggiare, e lui aveva detto no, non posso solo pensare a palleggiare perché è una piattaforma che devo sfruttare per influenzare più persone possibili con la mia opinione, ha deciso stavolta di fare marcia indietro e dire: io sono un giocatore di basket, di questo parlerà chi ne è competente. Adam Silver, con un po' di ritardo, perché ci ha messo una settimana, 10 giorni se non erro, alla fine è riuscito a dire che la NBA sostiene la libertà di parola, la libertà di espressione, la democrazia, e è riuscito alla fine a fare questo intervento. Fatto sta che tutto lo svolgimento dei fatti ha dimostrato come la NBA sia rimasta particolarmente scossa e in difficoltà nel reagire per un problema che riguardava una nazione che è di importanza strategica così grande, per, con pochi giri di parole, un giro di affari clamoroso, perché tra contratti televisivi, merchandising e tutto quel che la Cina può rappresentare con i suoi numeri e la passione sfrenata per la NBA della sua popolazione, la cosa ha scosso molto la NBA, tant'è che, come riportato da John Gonzalez di The Ringer proprio in quei giorni, il posto di Daryl Morey negli Houston Rockets ha vacillato. Fertitta ha pensato di licenziarlo, insomma non roba da poco.
Ha vacillato per un mese quasi, eh? È stato veramente lungo e noi ci siamo anche parecchio spaventati, perché stiamo parlando comunque di uno dei migliori dirigenti della Lega. E la cosa, proprio quest'anno la NBA ha ribadito una serie di concetti, abbiamo detto della Players League, ecco, questo invece è un altro concetto che ha ribadito: noi comunque viviamo per un determinato tipo di introito, e LeBron James con quell'intervento si è proprio messo a difesa dell'introito, della possibilità di vendersi dell'NBA, perché in quel modo Morey è andato a diciamo a occludere un canale commerciale che LeBron James ha voluto subito riaprire. Silver poi si è trovato in difficoltà, perché da un lato c'era la libertà d'espressione, la libertà degli individui, quella che la Lega aveva protetto solo qualche mese prima, e dall'altro lato invece c'era il suo giocatore principale, c'era tutta la volontà, diciamo, che rappresentava di fatto tutto il movimento economico dietro l'NBA, che diceva: però facciamo attenzione a queste cose, di fatto, con quell'intervento. Quindi è un momento in cui l'NBA ci ha mostrato le sue facce anche più capitalistiche, le sue facce più legate a delle situazioni che certe volte ci passano un po' dalla mente quando guardiamo il basket, quando guardiamo appunto la pallacanestro, ci scordiamo di tutte le implicazioni, del peso che un singolo individuo così strettamente legato alla Lega può avere.
Tra l'altro è una cosa che potrà avere conseguenze, diciamo, intorno al 2023, se fanno opt-out dal contratto collettivo.
Assolutamente,
perché per il rischio di un lockout. Esatto, perché il contratto collettivo tra giocatori e squadre, che diciamo regola i contratti NBA a livello massimo, scade alla fine della stagione 2023-2024, ma entrambe le parti gli possono fare opt-out dopo la 2022-2023. E considerando i ricavi che erano in crescita e comunque l'assenza di un mercato come quello cinese, in vista del prossimo contratto collettivo, può avere pesanti ripercussioni e un eventuale lockout. Non mi stupirei che la stagione 2023-2024 iniziasse in ritardo, ecco.
Per chiudere, secondo me quella di LeBron era una banalità assolutamente giusta, cioè che Morey non sapesse nulla della situazione Hong Kong-Cina mi sembra più che giusto, ma tanto quanto non ne sapeva LeBron in realtà. cioè, boh, non lo so, sono state due dichiarazioni a cui si è attribuito un peso politico che secondo me o non meritavano di avere, quella di Morey, o che non avevano, come quella di LeBron. Cioè,
quella di LeBron aveva un peso economico come dichiarazione.
Aveva un peso economico per chi è riuscito a intravederlo. Molti hanno visto in LeBron il nuovo leader della Cina comunista. Non lo so, cioè...
Hai visto, compagno Alessandro, hai visto quel bellissimo
dei meme,
montaggio con certo. la faccia di LeBron?
Meraviglioso, una delle cose più belle viste in questo 2019, però evidentemente no, per chi riusciva a pensarci un attimo, diceva, evidentemente magari gliel'hanno pure chiesto, no, di dirla una roba del genere, ma è stato un polverone che secondo me è stato sollevato su fondamentalmente il nulla, ecco, perché... Morey ha dovuto dire la sua, come gli americani in genere devono sempre dire la loro su ogni episodio più o meno rilevante di politica internazionale, verosimilmente non sapendone assolutamente nulla, e LeBron gli ha detto
possibilmente gli americani possono anche andare in quel paese a fare una guerra per ristabilire la libertà.
Il 2019 però è stato ci abbiamo girato intorno tutto l'anno, cioè tutta la puntata. Il 2019 è stato l'anno in cui sia l'NBA che, allargandoci come abbiamo fatto anche quest'estate, il mondiale, hanno avuto dei vincitori non scontati. Diciamo, dopo anni di dominio prevedibile dei Golden State Warriors, abbiamo avuto altri vincitori. È stato l'anno sicuramente dei Toronto Raptors e della Spagna. JG, in breve, poi lasciamo parlare il nostro ospite. Ecco.
Arriviamo finalmente ai vincitori, a chi poi alla fine di tutto è riuscito a capitalizzare, a costruire. Sono due vincitori che hanno in comune la capacità di vincere in un altro modo rispetto a quella che, secondo la vulgata, tra virgolette, sarebbe la via più comune, più facile, più semplice per costruire, perché i Toronto Raptors hanno vinto attraverso la creazione di una cultura, l'imposizione come squadra simbolo di una nazione in crescita e soprattutto con una serie di scelte forti intraprese in un momento decisivo. Partita nel 2018, ma poi sconfinata nel 2019, perché cambiare allenatore dopo un'annata da Coach of the Year, come è successo con Coach Casey, perché mandare via DeRozan dopo un decennio praticamente da franchise player e puntare su Kawhi Leonard, puntare su Nurse, che è un giocatore con quella formazione internazionale, con quel curriculum, poche franchigie NBA l'avrebbero fatto, invece loro l'hanno fatto perché è il loro modo di fare e sono stati premiati da un percorso che alla fine li ha visti trionfare in maniera anche piuttosto imponente, piuttosto diciamo solida rispetto a come ce lo saremmo potuto aspettare. Dall'altra parte invece abbiamo la Spagna, che invece ha avuto la forza di scavare, cioè di fronteggiare delle assenze importanti come sono quelle che ha avuto la Spagna durante l'ultimo mondiale, che non le avrebbero comunque permesso di essere la squadra favorita probabilmente dell'ultima competizione di data, anche al completo sarebbero state nel terzetto tra le prime quattro favorite, ma comunque non avrebbero dato l'impressione di poter dominare la competizione. Invece anche in questo caso hanno scavato all'interno di un movimento che sicuramente ha dato tanti frutti in questi anni, hanno trovato dei giocatori funzionali capaci di avere impatto all'interno del loro percorso, hanno creato un sistema vero e proprio all'interno di una competizione così breve come il mondiale, in due metà campo, perché in attacco e in difesa avevano un'impronta molto marcata, e hanno effettivamente dato l'impressione di una solidità, una capacità di fare gruppo quasi unica. A questo punto non si può non fare l'elogio a quello che sarà il nostro ospite a fine puntata, ovvero sia coach Sergio Scariolo, che ha contribuito in maniera fondamentale ad entrambi i percorsi, quindi un onore per noi averlo ospite. La possibilità comunque di parlare di due temi così importanti la approfondiremo con lui. E poi ultima cosa, dal nostro alternativa proprio per come lui gestisce le cose prima ancora che per come effettivamente poi si sono successe determinate cose, ma proprio per come lui ha l'impatto con i giocatori, ne parlerà in seguito del suo rapporto con Marc Gasol, di altri aspetti, ma questo è stato un anno straordinario per le strade alternative,
ecco, soprattutto in NBA. Il risultato finale è quello che ha anche influenzato tutto quello di cui abbiamo parlato, soprattutto dall'estate in poi, no? Cioè il risultato finale è stato un e come è arrivato questo risultato finale, penso al duplice infortunio di Durant, al fatto che Kawhi ha vinto e se n'è potuto andare tranquillamente venendo accolto con uno dei come un eroe comunque a Toronto appena tornato, ecco, è stato un risultato storico che ha avviato altre cose a loro modo storiche in maniera diversa.
Assolutamente, cioè, è proprio il momento in cui la NBA si rende conto di essere lontanissima da quello che è stata, perché la vittoria di una squadra canadese con quel tipo di formazione soprattutto segna una via, perché adesso potremmo parlare davvero di Toronto come il prossimo Big Town Market, potremmo parlare davvero di tanti aspetti che non avremmo mai immaginato fino all'arrivo di Kawhi, fino alla creazione di quel tipo di cultura.
Ok, e allora direi di lasciare la parola a te e a coach Sergio Scariolo. Faccio salutare.
Questa intervista la trovate sia in formato iscritto su NBA Religion, però ascoltatela da noi, perché è davvero straordinario poter parlare con una professionalità, una persona di questo genere, e anche ringraziamo chi ci ha dato la possibilità di farlo, ma lo facciamo alla fine dell'intervista. Grazie a tutti.
Do la possibilità di salutare a Leonardo. Ciao Leo.
Ciao a tutti, mi raccomando, difendete la libertà e invadete un paese come gli Stati Uniti.
Ciao Ale.
Ciao a tutti, ciao direttore, ciao Gigi e ciao a Sergio Scariolo.
Ciao Pel.
Ciao amici, ci vediamo tra un decennio.
No, non sei simpatico. E ciao anche da parte mia, e ora parola a Gigi.
Eccoci, ascoltatrici, ascoltatori, amanti di Next Chapter, siamo finalmente arrivati a uno dei momenti più importanti probabilmente nella storia del podcast, comunque un grande onore. Abbiamo la possibilità di intervistare uno dei veri protagonisti di questo 2019, coach Sergio Scariolo. Ovviamente è impossibile non partire da quelli che sono stati gli eventi fondanti di questo 2019, un 2019 in cui lei ha dovuto affrontare non una ma ben due finali dal peso specifico unico, le NBA Finals con i Toronto Raptors e la finale mondiale con la Spagna. Entrambe le vittorie, ottenute dalle squadre che insomma lei aveva sotto la propria ala protettiva, sono state considerate come due sorprese, anche se caratterizzate da notevolissime differenze. Da attore protagonista delle due cavalcate, quale dei due percorsi ha richiesto le maggiori difficoltà e quale invece, secondo lei, è stata la meno sorprendente?
Sono state due vittorie realmente inaspettate. Non eravamo ovviamente nei pronostici per essere nelle prime quattro in entrambe le competizioni. Direi che come le due squadre sono cresciute nel corso della stagione, nel caso dei Raptors, e del campionato, nel caso della nazionale spagnola, ha creato la sensazione che le squadre giocavano bene e che sarebbero state in grado di competere, però onestamente le difficoltà sono state grandi in entrambi i casi, il livello delle avversarie, nel caso dei Raptors diversi cambi anche in corso di roster, nel caso della nazionale spagnola delle rinunce importantissime diciamo prima di cominciare il campionato, quindi insomma in entrambi i casi non si è trattata di una maratona a ostacoli, ecco. Però ovviamente quando sei dentro una struttura che cresce, lavora bene, in cui i giocatori stanno bene assieme, difendono, si passano la palla, forse non puoi neanche parlare, no, di sorpresa, quanto forse meglio più di una piacevole sensazione di aver superato un po' le aspettative, insomma.
Prima del trionfo mondiale alla guida della Spagna, spesso ci riferiva alla sua guida tecnica come quella di un gestore capace di bilanciare tutte le esigenze di una generazione di fenomeni come quella che ha avuto la fortuna di allenare con la Spagna, ma effettivamente nell'ultima rassegna ridata, come già avvenuto in realtà agli europei del 2015, ha avuto la possibilità di fronteggiare numerose assenze illustri, trovando però nuovi protagonisti, quasi insperati. Mi vengono in mente Ribas e Oriola, ma ce ne sarebbero anche altri, lasciando indelebilmente comunque il proprio segno tattico sulla squadra e comunque riuscito a dare un'impronta ben definita. Come si fa a coniugare questa doppia anima, quella del gestore e quella dell'allenatore vero e proprio, che in Italia insomma sembra una dialettica quasi inscindibile, si parla dei due ambiti come se fossero contrapposti, lei ha insegnato che è il contrario.
Dunque, ma sai, alla fine io non sono abituato a commentare i commenti, nel senso che io sono insieme ai giocatori e ai miei collaboratori nella fase operativa nella quale bisogna fare più che parlare, quindi direi che da sempre chi fa questo mestiere sa che la gestione e la qualità tecnico-tattica vanno unite, tra l'altro sono anche interdipendenti, nel senso che la credibilità che puoi avere nei confronti della squadra dipende anche dalla qualità del lavoro dal punto di vista tecnico-tattico e viceversa, nel senso che alla fine se hai credibilità nei confronti dei giocatori, se ti rispettano e credono in quello che si fa da sempre, puoi anche azzardarti a sperimentare, a fare qualcosa di un pochino più difficile o esigente, no? Dal punto di vista del lavoro in campo, insomma.
Passiamo ora un po' ad approfondire tatticamente quelle che sono state le due vittorie, perché sia nella cavalcata con la Spagna che nelle finali NBA sono state decisive scelte difensive apparentemente semplici, come dei possessi a zona, per esempio, chirurgicamente scelti in momenti nevralgici di tutte le gare decisive. Perché, secondo lei, in NBA l'impatto di soluzioni di questo genere è così dirompente, così efficace? I sistemi e i tempi difensivi sono forse un po' lontani da quelli europei? Quali sono le differenze, secondo lei?
Ma direi che nell'NBA, onestamente, bisogna riconoscerlo. C'è ancora un... siamo ancora in lavoro in corso nella crescita, nel saper attaccare a difesa zona. Si è cresciuto, è cresciuto l'uso delle difese a zona, perché c'è la sensazione, soprattutto con la zona 2-3, che si possa raggiungere l'obiettivo principale di qualunque difesa, cioè difendere forte la linea dei tre punti e avere un protettore del ferro in mezzo all'area, però poi da qui a saper adeguarsi, saperle attaccare, saper aggiustarsi rispetto agli attacchi, io credo che ancora ci sia un margine molto grande di crescita, insomma.
Approfondiamo un po' gli uomini fondamentali di queste indimenticabili esperienze del 2019. L'uomo simbolo di entrambe, senza dubbio, è Marc Gasol, anello di congiunzione vero e proprio. È capace, questo giocatore straordinario, di essere al contempo sia il pezzo decisivo in corsa aggiunto dai Toronto Raptors, quindi arrivato dopo, sopraggiunto, a dare un quid ulteriore a una squadra già molto forte, sia il leader tecnico ed emotivo di un gruppo estremamente coeso e anche con delle difficoltà come delle assenze come con la Spagna. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche tecniche e anche umane, perché sono innegabili, che lo portano a essere così impattante a prescindere dal contesto, dal suo momento di arrivo e dal suo ruolo?
Sì, effettivamente Marc è stato un giocatore importantissimo in entrambe le situazioni, un giocatore veramente capace di unire tutti i pezzi, sia in attacco che in difesa, grazie alla sua capacità di passaggio e di playmaking dal post alto e anche dal post basso. Un po' meno, ma anche da lì per far giocare gli altri, e la sua capacità di comunicazione, di la sua grandissima concentrazione mentale sugli aggiustamenti tecnici e tattici sul piano partita, la sua capacità di comunicare coi compagni, realmente è un giocatore molto molto rispettato da tutti per il suo altissimo livello di conoscenza del gioco e il suo assoluto altruismo che lo fa essere amato oltre che rispettato dagli altri.
Ecco, i festeggiamenti per il titolo NBA però sono durati poco, perché è rimasto Gasol, sono rimasti altri grandi interpreti, ma sono venuti meno dei pezzi fondamentali come Leonard, come Green, tanti contratti sono in scadenza, e è il momento già di ricostruire il contesto squadra. Quindi la possibilità che il roster cambi la propria conformazione in un futuro anche abbastanza prossimo ci pare abbastanza viva, lo dicono anche i rumors attorno alla sua squadra. Com'è, diciamo, dal punto di vista dello staff tecnico, convivere con l'idea di dover tracciare una continuità con il passato, perché effettivamente la cultura, la continuità nel contesto Raptors è fondamentale, dovendo anche però al contempo lavorare per il futuro di una franchigia che presenta già tanti giocatori nuovi, giovani e anche in rampa di lancio piuttosto in maniera rilevante?
Bah, effettivamente è la sfida di quest'anno a Toronto, no? Abbiamo ovviamente una linea di gioco che si mantiene inalterata, anzi ci sono stati momenti quest'anno in cui credo che abbiamo giocato anche meglio dell'anno scorso, anche se poi chiaro l'anno scorso avevamo un paio di giocatori più decisivi che in situazioni, diciamo, di gioco rotto, in situazioni di ingolfamento offensivo per diciamo, il lavoro difensivo degli avversari, sapevano risolvere le situazioni complicate, diciamo, un po' con una certa improvvisazione che ovviamente adesso abbiamo meno, no? Dal punto di vista difensivo abbiamo senz'altro meno forza individuale, però insomma stiamo riuscendo un po' a compensare con appunto esperimenti, idee, provare cose. Abbiamo già giocato molte difese diverse nel corso di questo primo quarto di stagione, quindi insomma bisogna trovare il modo di competere e siamo ancora un laboratorio in piena formazione, insomma.
Ciò che però si percepisce comunque come segno di continuità di questa franchigia è una forte cultura di respiro international. La dirigenza è guidata da Masai Ujiri, che è comunque riuscito a costruire una struttura che al contempo riesce a rappresentare l'enorme crescita dello sport canadese, quindi una forte connotazione territoriale canadese, e anche a puntare sulle tante sfaccettature dei propri volti di formazione internazionale. Perché oltre a lei, anche Coach Nurse ha fatto tanta gavetta in Europa, in G League, e poi all'interno del coaching staff troviamo altre figure internazionali: McKechnie, Mutombo, giocatori diciamo di formazione international ce ne sono tanti, penso a Gasol e Siakam che abbiamo già citato, ma ci sono anche Ibaka, Anunobi, che arrivano da percorsi formativi quasi insoliti per la NBA. Insomma, cosa può raccontarci di questa cultura sportiva che insomma nella sua franchigia è così dominante e com'è vissuta dall'interno?
Effettivamente questa è una franchigia in cui l'anima internazionale è fondamentale, intanto perché siamo in Canada e non negli Stati Uniti e c'è una differenza, e poi effettivamente perché il grande leader di tutto, Masai Ujiri, è una persona che si è formata, e dico persona con ragione, che si è formata fuori dagli Stati Uniti, anche se poi ovviamente ha perfezionato la sua formazione sia culturale che personale che anche naturalmente professionale e di direttiva nella pallacanestro negli Stati Uniti. È qualcosa che si respira, perché effettivamente ci sono molti giocatori stranieri, molti tecnici stranieri, ci sono molte iniziative anche nel giorno per giorno in cui l'unione di mondi diversi viene promossa e viene enfatizzata, poi però naturalmente quando siamo nel corso della stagione il bello proprio è che tutte queste realtà diverse si fondono in una, e anche su questo siamo riusciti sempre ad essere capaci di andare tutti nella stessa direzione, proprio secondo me perché la leadership di Masai è molto forte e diciamo che marca un po' il cammino, no?
Ora vorremmo parlare un po' di lei, no? Perché lei è un affermatissimo allenatore d'area FIBA, è stato accolto in una franchigia NBA all'avanguardia come i Toronto Raptors da ogni punto di vista, e si sente diciamo coinvolto in un contesto in cui ci sono tante idee diverse che si vengono a unire, a formare, a creare appunto un contesto vincente di confronto. Quindi come ci si sente a proporre idee, a mettere la propria competenza a disposizione di una pallacanestro così diversa, così lontana, ma con anche dei punti di contatto da quella in cui effettivamente si è imposto?
Ma è, diciamo, interessante, nel senso che la prima fase per me è stata quella di dover capire bene, conoscere prima di tutto e capire parallelamente l'universo NBA, cioè con i suoi giocatori, i suoi sistemi di gioco, le sue norme offensive e difensive, che per quanto la pallacanestro poi alla fine sia una, però ci sono molti dettagli che se da spettatore o da giornalista puoi anche non conoscere, ovviamente da allenatore lo devi fare, e più profondamente li conosci meglio è. Poi la seconda fase è stata quella di capire quanta parte del mio bagaglio personale o magari del mio bagaglio di esperienza anche vissuta o conosciuta in Europa potesse essere compatibile e in quale modo potesse essere trasportata nella realtà di un sistema di gioco, di sistemi di gioco offensivi e difensivi di una squadra NBA, quindi, perché non tutto ovviamente è trasportabile, e soprattutto il come farlo, le fasi in cui devi provarci sono importanti. E poi naturalmente adesso poi andiamo un po' in automatico, no? Io chiaro, molto chiaro quello che vale la pena di proporre e su cui insistere, anche se all'inizio magari non funziona in base a come si gioca nell'NBA e alle idee di Coach Nurse, cose invece non vale la pena di insistere, di proporre, perché non verranno mai digerite del tutto.
Ci piacerebbe adesso concludere questa nostra chiacchierata, questo nostro breve percorso all'interno degli ultimi mesi della sua carriera, che di fatto rispecchiano l'importanza della sua intera carriera, proprio con una curiosità interna sul suo lavoro. Entrando a contatto con la pallacanestro NBA sicuramente avrà potuto riscontrare delle differenze notevoli, non solo nelle regole, come appena detto, ma anche nelle metodologie d'allenamento rispetto a quelle che sono praticate qui in Europa o nel resto del mondo. In relazione a quelle nuove esigenze di spacing che sono sempre più estreme nel basket moderno, ad esempio, ci sono sempre più numerose franchigie che le NBA, all'interno dell'NBA, che insomma scelgono di utilizzare una linea da 4 punti estremamente lontana, ancora più distante rispetto alla linea da 3 punti, per aiutare i giocatori a spaziarsi diversamente anche in situazioni di partita. Ma ci sono tante altre varie sfumature che vengono utilizzate dai vari allenatori, dai vari coaching staff, per estremizzare certi concetti e farli assorbire dai propri giocatori. A Toronto utilizzate questo genere di soluzioni? Diciamo, cosa può raccontarci di questi piccoli dettagli che però fanno impazzire noi appassionati?
Noi abbiamo effettivamente, più che una linea aggiunta, abbiamo degli spot marcati con tape, dai quali soprattutto, ovviamente negli angoli no, perché sennò usciamo dal campo, che secondo me è il vero grande problema, più che la lunghezza, la larghezza. Però abbiamo appunto degli spot dai quali facciamo esercitare i nostri migliori tiratori a tirare e chiediamo, soprattutto per esempio in situazioni di 2-per-1, 2-for-1, dove vogliamo due possessi contro uno alla fine dei quarti, e a volte ci rendiamo conto che un tiro, ovviamente un giocatore capace di poterlo fare anche da abbastanza lontano, può essere un tiro a discreta percentuale per poi poter avere l'ultimo tiro dopo aver difeso il possesso avversario, tanto per fare un esempio. Comunque, insomma, io credo che realmente ce ne rendiamo conto anche perfettamente nel giorno per giorno. La qualità del nostro tiro da tre punti dipende dalla qualità dei nostri paint touches, cioè delle volte che entriamo veramente profondamente nell'area e creiamo una congestione nella difesa avversaria. Se sappiamo giocare bene quelle situazioni, le percentuali di tiro crescono ovviamente.
Grazie Coach Cariolo, è stato un grandissimo onore per me, come per tutta la redazione di Next Chapter, poter intervistare una professionalità, una persona di questo tipo straordinario. Vorremmo ringraziare in chiusura anche la persona che ha reso possibile questa intervista, ovvero sia Coach Marco Di Stefano, amico comune di The Next Chapter e di Sergio Scariolo, ci ha messo in contatto e ha allattato questa intervista, l'ha resa possibile grazie a dei contatti continui e al bene che vuole ad entrambe le parti. Lo ringrazio profondamente anche perché è il mio allenatore ed è nelle serie minori pugliesi e quindi diciamo c'è un rapporto speciale tra noi. È veramente un grandissimo piacere per noi poter parlare con persone di questo tipo, poterle portare a un pubblico straordinario come quello di The Next Chapter, che in questo anno e poco più ci ha reso veramente felici, ci ha dato la possibilità di costruire qualcosa che nel 2020 vorremmo portare ancora più avanti con ancora più forza. Grazie a tutti, grazie a tutta la redazione, un saluto e buon 2020 da The Next Chapter.